fare le regie a due mani comporta il fatto di guardarsi negli occhi e dire chi comincia. Comincio io. Noi siamo molto legati al teatro anglosassone, perché ha questa capacità di scrivere di tutto e del contemporaneo in maniera estremamente coinvolgente ed appassionante. E anche se il Tricycle Theatre, che ha creato questo progetto, non è nei nostri radar, nel senso che non è uno dei teatri che frequentiamo di più, quando abbiamo saputo di questa avventura Afghanistan che hanno commissionato a 13 autori, poi noi ne metteremo in scena 11, hanno commissionato questi 13 autori, fra cui alcuni di quelli che noi amiamo, da Naomi Wallace a lo stesso Simon Stevens, di cui ha messo in scena Harper Reagan, una epopea dell'Afghanistan, ci siamo incuriositi. E quando poi abbiamo letto il materiale, abbiamo capito che erano riusciti a parlare di questo argomento, che è da un lato il grande mistero, dilemma, che non riguarda solo gli inglesi ma anche noi, cioè abbiamo dei soldati in Afghanistan per cui ci siamo coinvolti direttamente, riguarda anche la nostra storia, perché due re dell'Afghanistan sono stati a Roma in esilio fino al 2002, l'ultimo, fino agli anni 80, la regina Soraya di Afghanistan, non quella dell'Iran, ci riguarda tantissimo. Allora abbiamo detto: buttiamoci in questa avventura, e adesso che ci siamo dentro credo che abbiamo fatto molto bene, perché fornire a degli spettatori di teatro un'occasione per parlare di storia ma vedere del teatro, perché gli inglesi fanno teatro sempre, è forse la scommessa più interessante che ha fatto il Tricycle Theatre, e noi adesso facciamo per l'Italia, io e Ferdinando Bruni.
Ecco, questo progetto è un progetto che ha una struttura articolata, sono 13 stazioni autonome drammaturgicamente, si possono scomporre, credo, anche con montaggi differenti, e quindi il 17 di gennaio c'è una prima parte che credo comprenda 5 testi, no? Fra cui alcuni autori che conosciamo meglio, altri meno, David Gregg già lo conosciamo, altri in Italia un pochino meno.
Sì, sono tutti autori che più o meno lavorano per il teatro, ma anche per la televisione, per le produzioni BBC, e sono spesso sceneggiatori cinematografici. Il taglio è un taglio molto legato anche a un certo tipo di televisione che siamo abituati a vedere adesso con le serie americane o inglesi. Le prime 5 puntate in realtà non sono tanto scomponibili e componibili in modo diverso, perché l'andamento è cronologico, quindi si comincia dalla prima disastrosa esperienza dell'Inghilterra in Afghanistan, cominciata nel 1838 e terminata nel 1842 con una ritirata disastrosa, cioè i 16.000 inglesi tra esercito e contingenti vari, famiglie, servitori e tutto quanto che stavano a Kabul, cercano di ritornare in India, e su 16.000 se ne salva uno. Dopo qualche tempo si scoprirà che un'altra quarantina era stata fatta prigioniera, ma insomma su 16.000 persone 41 sono veramente poche. Una prima esperienza che avrebbe dovuto sconsigliare gli inglesi di ritentare altre sortite in Afghanistan, ma la posizione strategica del luogo, cioè il suo essere un cuscinetto fra la Russia e l'India, ha fatto sì che invece quel fosse teatro di numerosissime guerre, una più disastrosa dell'altra. Noi arriviamo nella prima parte fino al giorno in cui i talebani entrano in Kabul, alla fine degli anni 90, e il giorno in cui viene ucciso l'ex presidente ormai, Najibullah, che era quello che aveva fatto venire i russi in Afghanistan, ma aveva anche governato in uno dei pochi periodi in cui l'Afghanistan era stato relativamente in pace.
Vogliamo dare conto dei 5 autori di questa prima parte, dicevo?
I 5 autori di questa prima parte sono Ron Hutchinson, come dicevi tu, David Grieg.
Poi c'è Joy Wilkinson, se non sbaglio, no?
Sì,
Lee
sì.
Blessing e Stephen Jeffries.
E Stephen Jeffries.
Ecco, che appunto, come si diceva, hanno svolto diversi momenti, no, di questa che è una storia, e adesso vi chiedo, ovviamente ritorno a un quadro più generale, avete già anticipato, Elio già diceva, insomma, una storia che ci fa capire quanti errori siano stati fatti in modo quasi, direi, scientifico, cioè dove sbagliare si sbagliava, no? L'Occidente sbagliava. Perché tutti questi errori? Che idee vi siete fatti?
Perché la situazione dell'Afghanistan è già di per sé una situazione estremamente complessa. L'Afghanistan non è mai stato uno Stato ed è stato a malapena una nazione, nel senso che l'Afghanistan è un'enorme confederazione di tribù. Alcune confederate associate fra di loro, altre invece in continua guerra, in continuo conflitto dovuti a questioni territoriali, ma anche spesso a questioni religiose sottilissime. Ci sono 40.000 sottoinsiemi di islamismo. dinamismo e ognuno e ogni tribù ha qualcosa di diverso dalle altre tribù. Quindi è già stata una situazione complessa e quando qualche re è riuscito a governare per più di un anno o due, in realtà ha governato una specie di confederazione facendo 50.000 compromessi tra le cose. Credo che gli errori principali siano dovuti all'ignoranza soprattutto. Quando questo spettacolo è stato rappresentato al Pentagono, i generali che erano reduci dall'Afghanistan hanno detto: se noi avessimo visto prima questo spettacolo probabilmente avremmo avuto una visione un po' più lucida della situazione afghana. Credo gli errori poi sono sempre gli stessi, si ripetono. Da una parte c'è appunto questa non tener conto dell'estrema varietà e difficoltà della situazione politica in Afghanistan e dall'altra applicare parametri occidentali a una situazione che invece è molto peculiare. Per capire l'Afghanistan bisogna pensare che forse l'immagine di una Scozia moltiplicata per 10 con i clan in lotta fra di loro, oppure dell'America precolombiana con l'America degli indiani dove, nel territorio degli Stati Uniti con le loro diversissime tribù, e pensare di farci uno Stato lì dentro. Gli Stati Uniti ci sono riusciti ma hanno massacrato gli indiani, questo è stato il risultato. In Afghanistan hanno pensato bene che non volevano costruirlo così lo Stato. Peraltro le popolazioni locali sono popolazioni particolarmente versate all'arte della guerra e sono riuscite a tenere scacco eserciti, non solo l'esercito inglese ma anche l'esercito russo, che erano fra i più avanzati anche dal punto di vista tecnologico, ma un po' la configurazione proprio fisica dell'Afghanistan, che è una terra impervia, difficoltosissima da praticare, e un po' appunto questo carattere guerriero delle popolazioni hanno fatto sì che tutte le volte, come dice uno dei personaggi, della gente che si costruisce le armi da sole, che si porta in battaglia la famiglia, è riuscito a tenere in scacco uno degli eserciti più grandi e più avanzati del mondo.
Anche perché la guerriglia, che noi pensiamo sia un'invenzione del secolo scorso, perché superava la battaglia campale degli eserciti, gli afghani la conoscono da quando esiste quella terra, e hanno sempre praticato l'esperienza di fare guerra sul loro territorio, usando molto bene il terreno in cui vivono, sono montagne, gole, valli, eccetera. Per tornare a parlare di teatro, però, dobbiamo dire come hanno fatto questi autori a raccontare la storia dell'Afghanistan, no?
Nel senso che sono delle mezz'ore, se non sbaglio, di spettacolo, sono testi, sono atti unici, insomma, chiamarli atti unici forse è sbagliato, ma di fatto sono insomma pièce brevi, no? Se non sbaglio, ricche di personaggi, infatti vedo un Calindri col kilt.
No, questo è Massimo
Sommaglino. Ma scusatemi, perché la foto è piccolina e quindi ho sbagliato interprete, però insomma vedo tanti personaggi.
Sì.
Beh, guarda, i due tempi dello spettacolo, innanzitutto la prima, quella appunto di Stephen Jeffries, Trombe alle porte di Jalal Abad, sono quattro trombettieri che sono incaricati, siccome è arrivato il giorno prima questo medico, unico scampato al disastro, sono incaricati di fare questi richiami ogni 10 minuti per vedere se qualcun altro è sopravvissuto, e accanto a loro, quasi come un fantasma, c'è Lady Sale, la moglie del loro generale, tra l'altro, che è stata fatta prigioniera, è una degli ostaggi, e che nella fantasia dell'autore commenta, stando accanto a loro, è un personaggio molto affascinante, questa donna che è riuscita a resistere 8 mesi lì, ha scritto questo diario, è riuscito anche a portarselo via, ci ha dato una testimonianza preziosissima. In Inghilterra è molto famoso il diario di Lady Sale. E poi, mentre stanno aspettando, gli appare un afghano che l'interroga, è quasi una presenza, come una coscienza, questo afghano, che un afghano anche molto colto, perché parla di contrappunto e mezzi toni, che l'interroga sul perché sono lì, che cosa ci fanno lì, e avrà delle risposte molto diverse dai soldati. È molto affascinante questa prima scena.
Nella seconda invece abbiamo due personaggi cruciali per la storia dell'Afghanistan di allora ma anche di adesso. Siamo nel 1893 e viene stabilito il confine occidentale dell'India, cioè il confine di quello che adesso è il Pakistan con l'Afghanistan. Lord Durand è incaricato dal governo inglese di trattare con l'emiro Rahman per stabilire questi confini, ed è interessante il dibattito fra questo questo diplomatico e Remiro, proprio sul concetto di confine, il concetto di Stato, una serie di elementi che erano completamente ignoti e che sono stati imposti con la forza e con la violenza, una violenza diplomatica, se si può usare questo termine, e che hanno, come Remiro prevedeva, portato fino ad oggi conseguenze disastrose.
Quella linea Durand è ancora oggi il problema grossissimo dell'Afghanistan, perché ha diviso in due le terre Pashtun. E dopodiché non c'è più manco l'India, perché è nato il Pakistan, e mezzo Afghanistan sta nel Pakistan, questa è la verità. Metà delle tribù Pashtun afghane stanno in territorio pakistano e non considerano quel confine come esistente. Infatti è di lì che è scappato Osama Bin Laden, passando per le caverne di Tora Bora, passando per il territorio Waziri, per dove ci sono appunto queste tribù Pashtun, che sono sempre afghane ma che stanno in territorio pakistano, quindi è porosissima quella frontiera. La scena è molto divertente perché l'emiro, questo emiro dell'Afghanistan, questo Ar-Rahman, sembra un personaggio da Mille e una notte, molto divertente, sapidissimo, ironico. In realtà è un uomo che ha massacrato il 60% degli Hazara e non è stato per niente tenero neanche con gli inglesi. Infatti c'è un terzo personaggio che ha le sue dipendenze, questo ingegner Pine, che approfittando del momento in cui sono al pianoforte spiega a Lord Durand, gli spiega: stia attento, non esageri, perché questo uomo ha fatto pigne con le teste dei suoi nemici, ha messo abbollito viva della gente, ha messo dei prigionieri davanti ai cannoni e poi li ha fatti saltare, quindi non lo tratti troppo violentemente. Ma in realtà quello che vediamo noi è un emiro cordialissimo, spiritoso, ironico, in certi momenti anche violento. Quindi la scena è molto bella, perché è anche un contrasto tra l'ironia orientale, che prende molto in giro gli inglesi, però poi alla fine l'emiro deve firmare, perché comunque la forza dell'esercito inglese potrebbe di nuovo imporsi, e la scelta migliore è accettare di firmare.
E poi abbiamo invece un'altra scena dove c'è il re Amanullah, che nel 1929 è costretto all'esilio. È un re che ha cercato di modernizzare l'Afghanistan, ma non è stato sostenuto né dalla diplomazia inglese né dalle colonie inglesi, dal sostegno economico inglese, e né tantomeno dalle tribù, che erano estremamente contrarie a questa modernizzazione. Quindi è costretto all'esilio, ed è questo uno di questi re che appunto arrivano in Italia alla fine degli anni 20.
Amanullah Khan, quel testo è di Joy Wilkinson, ed è anche qui uno stile completamente diverso, perché la scena è a tre: c'è il padre della regina Soraya, e il re Amanullah con l'autista inglese, sono con questa Rolls Royce bloccati nella neve, stanno aspettando l'arrivo di questo che non arriverà mai, questo reggimento russo che dovrebbe invadere l'Afghanistan e riportarli sul trono a Kabul, invece non accadrà e se ne andranno in esilio. Ma la scrittura è quasi, cioè, in certi momenti ricorda Casablanca, cioè è una
è ispirato al melò americano.
Questi autori hanno usato ognuno un suo stile completamente diverso, e questo è quello anche che ci ha divertito di più a realizzare, perché anche visivamente, con i costumi, con il suono, con le musiche e tutto, è veramente riuscire a raccontare, a far affezionare anche il pubblico a un pezzo di storia dell'Afghanistan, parlando di personaggi che sono molto...
Stavamo dicendo che appunto si salta dagli anni 50 dell'Ottocento al 1893, tra le varie pièce...
Qui siamo nel 29.
Ci sono dei collegamenti fatti con video che, come dire, contestualizzano poi il pezzo che andremo a vedere, quindi c'è una specie di cavalcata in tutta la storia dell'Afghanistan. Io e Elio siamo i narratori di questa cavalcata, Francesco Fronge ha fatto i video, e quindi si ha una visione completa proprio di questa cosa. Nella seconda parte invece si arriva ai giorni nostri, quasi, dai momenti dell'invasione russa, al rapporto ambiguo che i pakistani hanno tenuto con gli americani in questa occasione, perché i pakistani facevano da smistamento delle
enormi capitali armi che davano
americani nei confronti dei mujahideen, dei gruppi combattenti, e molte risorse se le sono tenuti loro o le hanno distribuite, e lì è nato il sostegno ai gruppi fondamentalisti, ai gruppi
prima i mujahideen e poi i talebani,
e per arrivare infine invece a quello che dicevamo prima, cioè l'ultimo giorno di Najibullah e l'entrata dei...
Il testo che racconta la storia dei pakistani, del finanziamento americano, è molto bello, perché è una di Lee Blessing, una specie di miniserie in cinque puntate, sono micro storie in questo caso, con come personaggi un direttore della CIA, Owens, il generale Akhtar dei servizi segreti, la vice direttrice Karen e Abdul, un comandante afghano. Sono cinque scene molto brevi, ma molto, molto riescono a narrare in maniera molto anche ironica la tragedia dei finanziamenti americani poi ai fondamentalisti.
E l'altra appunto invece è di David Gregg ed è molto interessante la struttura, perché si immagina che una scrittrice immagini di intervistare Najibullah appunto nel compound dell'ONU dove vive le sue ultime ore.
Questo di David Grieg è forse uno dei più belli come testo, perché è riuscito a costruire il personaggio di Amanullah, che è
Najibullah,
esattamente come mettere insieme Robespierre e Danton, cioè un uomo di un cinismo rivoluzionario e di una spietatezza, ma anche di una passione per la vita, un gusto, c'è una spiritosissima scena in cui si mette a ballare su un video delle Spice Girls, cioè c'è di tutto dentro quella testa di Najibullah, perché è un uomo che voleva cambiare il suo paese e sapeva che per farlo ci voleva il potere e la violenza.
E si chiama infatti l'ultimo testo, non a caso si chiama Minigonne a Kabul, dove si ricorda anche il periodo tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 60 e la metà degli anni 70, in cui a Kabul c'era una grande libertà, in cui c'erano anche viaggiatori italiani che andavano lì, c'era Alighiero Boetti con il suo albergo, i suoi arazzi, c'era una grande vitalità anche aperta verso l'Occidente.
Cioè era un mondo completamente diverso da quello che vediamo adesso, insomma, questa. Quindi questo, dovete immaginare una serata molto particolare, come a teatro non credo capiti mai, cioè vedere cinque pièce, una di queste divisa addirittura in cinque, e con in mezzo dei video che saldano narrativamente, con immagini anche molto belle, la storia di questi 180 anni di Afghanistan, e io non credo che una cosa così si sia mai vista da noi, è un esperimento e però ci pare veramente riuscito, come sanno veramente fare i drammaturghi anglosassoni, raccontare appassionando.
Beh, grazie, insomma, ci avete già fatto fare un viaggio, insomma, raccontandoci tutti questi dettagli, Polaroid molto esplicite, mi viene da dire, facendo riferimento a un titolo molto molto famoso nella memoria recente drammaturgica britannica. Magari se lo vorrete, insomma, ci ritorneremo sopra, magari anche con i nostri ascoltatori, perché credo proprio che l'interesse sia molto grande.
Ma sarà molto importante che tu lo racconti dopo averlo visto, perché noi non riusciamo assolutamente a restituire, essendoci immersi, la ricchezza di questo lavoro. Sarà meglio,
l'effetto che fa.
L'effetto che fa ce lo devi raccontare tu, perché noi siamo
d'accordo,
molto avvinti come l'edera, e ci vuole uno sguardo esterno adesso che dica cos'è venuto fuori.
Va bene, stiamo andando avanti, citazioni, tra vedere l'effetto che fa e avvinti come l'edera, io vi saluto e vi dico buon debutto, vi dico tutto quello che va detto in questi casi. E ci risentiamo presto. Grazie Elio, grazie Ferdinando, ciao ciao.